Questa è la seconda domenica di Natale, così viene chiamata. Una domenica per me è un po' di combattimento col mio salterio monastico, perché non riesco mai a trovarla, infatti credo proprio che non ci sia. E quindi mi chiedo se ha una sua legittimità, va bene che ci sia anche la seconda domenica dopo Natale. Io penso che abbia una sua legittimità perché ci fa stare ancora dentro al mistero che abbiamo cominciato a celebrare fin dalla sera della vigilia di Natale e che giungerà a una sua prima tappa conclusiva domani con l'Epifania e domenica prossima con la festa del battesimo del Signore. Ma anche oggi è una giornata importante e ce ne accorgiamo dalla bellezza e dalla ricchezza delle letture che ci vengono proposte per ancora rimanere e approfondire il nostro rapporto con il mistero grande dell'incarnazione del Signore che stiamo in questo periodo celebrando. Quindi ancora una volta chiediamo al Signore di perdonare i nostri peccati, di aprire il nostro cuore a contemplare anche un po', a stupirci e anche a ringraziarlo per tutto il bene che Egli ci mostra e compie nella nostra vita, sia personale sia ancora insieme. Provo a scegliere la strada per dire due parole su queste letture, che evidentemente ancora più questa domenica rispetto a anche altre volte si mostrano troppo grandi, troppo belle perché possano essere esaurite in un minimo di commento nell'occasione che mi è data insieme con voi adesso. E quindi qualche briciola qua e là la raccolgo cercando di cogliere una certa certo invito che queste letture mi danno proporsi come preparazione alla festa di domani, all'Epifania, che noi perlomeno qui a San Martini celebreremo alla sera, domani sera qui. E, perché così io le ho colte, le ho recepite come degli inviti, stai attento adesso, metto già delle premesse alla festa di domani. E perché è così importante la festa di domani? Perché credo che ci aiuti a rapportarci meglio a tutto ciò e a tutti quelli che sono altri da noi, che noi sentiamo come altri, diversi. Quindi il tema è amplissimo da quello che, con cui vivo assieme, perché lo vedo che è diverso da me. Sono tanti punti in comune, ma anche tante diversità, fino appunto ai popoli lontani, quelle che il Papa chiama le periferie. Ecco, certo domani è una festa particolarmente eletta in questa direzione. E già qualcosa compare qui. Allora, il testo del libro del Siracide, la lode della sapienza. Beh, intanto noterei l'accostamento, no? Il testo del Siracide e il testo del prologo di Giovanni sono molto simili. Parlano di questo grande viaggio che fa il dono di Dio, l'inviato di Dio. Il Siracide ha più il nome di sapienza. Nel prologo di Giovanni ha più il nome di Verbo di Dio, ma si capisce che si parla della stessa realtà e che ha una storia molto simile. Abbiamo sentito nel Siracide questa realtà esce dalla bocca dell'Altissimo, abita nei cieli fra le nubi, però a un certo punto anche per decisione dell'Altissimo scende ad abitare in mezzo agli uomini, anzi prende proprio, mette la sua tenda nel popolo, in un solo popolo, il popolo di Israele. E qualcosa del genere ci è detto anche dal prologo, no? In principio era il Verbo era presso Dio e poi il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Insomma, si avverte che le letture sono effettivamente molto parallele, si arricchiscono anche a vicenda. Dico solo due elementi di arricchimento che la prima lettura dà al Vangelo. Il Vangelo è chiaro che dà alla prima lettura il nome di questa sapienza, è Gesù, evidentemente, quindi è importantissimo. Ma il libro del Siracide dà un tono sapienziale al dono di Gesù. Gesù, no, possiamo dire, non è solo un maestro di sapienza, ma certo lo è moltissimo. La sapienza di cui ci parlano i libri sapienziali non è la sapienza di chi sa tante cose, ma è la sapienza della vita. Per cui noi diciamo che una donna sapiente, un uomo sapiente, è anche la persona più semplice, meno colta, ma che mostra questo dono presente in sé, è come quello che i libri ancora sapienziali dicono essere la virtù di chi teme Dio. E questo è il vero sapiente, non è uno che sa tante cose, che sa rispondere a tante domande, a tanti quiz. Non è questa la sapienza, ma è il timore di Dio, cioè una sapienza interiore che è concessa a tutti, forse soprattutto ai più piccoli, ai più semplici, se dobbiamo ascoltare altri punti del Vangelo. Quindi è importante il libro del Siracide perché dà al prologo e alla figura di Gesù questo importantissimo aspetto della sapienza, sapienza di vita. Gesù non è venuto solo ad annunciarci delle verità, ma anche un modo di stare al mondo. È importante questo per noi, credo. E l'altra ricchezza che dà al prologo questo testo del Siracide è l'aspetto femminile. Non si può negare questo passaggio, no? Nel prologo di Giovanni sembra che sia un maschietto, il soggetto di cui si parla, anche se poi noi se dovessimo tradurre letteralmente dovremmo mettere il termine parola, allora dovremmo trasformare tutto al femminile, ma adesso non ci addentriamo in questo aspetto che è più filologico che altro. Certo, nel libro del Siracide è evidente che la sapienza è una donna, nei libri sapienziali tante volte proprio si presenta come una donna che ti invita al suo banchetto, che è proprio una donna che è attraente, che vorrebbe entrare in una dimensione nuziale di relazione con te che la vedi, la ascolti. Quindi è indubbio questo aspetto di femminilità che quindi conferisce ancora alla rivelazione del Nuovo Testamento questo aspetto femminile che è importantissimo, forse non si vede subito, ecco, nel prologo appunto di Giovanni, e forse non si vede immediatamente neanche nella presentazione che i Vangeli fanno di Gesù, però invece tutta la scrittura nel suo complesso ci fa vedere che il modo con cui Dio si è presentato alla nostra attenzione nella persona di Gesù è proprio un modo molto femminile, tanto che si potrebbe dire che Dio in Gesù rivela la sua femminilità, se no perché il Papa continua a insistere tanto sul fatto della tenerezza, della misericordia? Lui ha intuito che c'è questa cosa qua. Con Gesù entra in campo un elemento che fino allora era un po' stato solo come profetizzato. Entra tutto l'aspetto femminile, sponsale e materno di Dio nel suo rapporto con noi. E quindi vediamo quante ricchezze la parola antica ci offre proprio per comprendere meglio la rivelazione ultima. Dentro questo vi dicevo che c'è qualche invito in ordine alla festa di domani. Avrete tutti notato che nel suo viaggio, il viaggio della sapienza che giunge fino a Israele, c'è però una tappa intermedia molto interessante, dice al versetto 6: fra i flutti del mare e in tutta la terra e in ogni popolo e nazione ho preso possesso. E lo dice prima di dire che Dio le ha detto di prendere la dimora in Israele. Cioè, questa sapienza di Dio non è stata data al solo Israele, certo in una forma piena, ricchissima, ma ha preso possesso in ogni popolo e nazione. Dobbiamo prenderlo sul serio questa cosa. I padri della Chiesa parlano di semi del Verbo disseminati un po' dappertutto, e questo è, credo che per capire la festa di domani sia di un certo rilievo, e anche per capire il nostro rapporto con gli altri da noi, i lontani soprattutto. Calma, e nel nostro anelito missionario, ad avere un anelito missionario che parte da questa premessa: io so tutto, gli altri non sanno niente, io ho la sapienza, gli altri non ce l'hanno, io ho la rivelazione, gli altri non ce l'hanno, io ho la fede, gli altri non ce l'hanno. Calma, ci contraddice il testo del Siracide su questo. In ogni popolo e nazione ho preso possesso. E allora ci aiuta anche a capire un elemento del prologo sul quale un po' corriamo, perché si corre verso il punto cruciale, il culminante, in cui si dice che la parola si fa carne. Ma prima aveva detto: veniva nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo. E questo non ci si fa tanto caso, però anche qui Giovanni sta dicendo una cosa grossissima. Cioè dice che questa luce illumina ogni uomo. Cioè ogni uomo è illuminato dalla luce del Verbo di Dio. Che voglia o non voglia, che accolga o non accolga, che sia vicino o lontano, che appartenga alla nostra squadra oppure a quella degli avversari, ogni uomo illuminato dal Verbo di Dio. Bisogna prenderlo seriamente questo, proprio in ordine alla festa di domani e più in generale per tutte le nostre relazioni. Vorrei dirvi una parola sul testo di San Paolo, che ci racconta in qualche modo la stessa storia, con termini, immagini diverse. Ci parla di questa benedizione che da prima della fondazione del mondo è scesa su di noi. È molto bello anche il testo di Paolo, ci presenta tutto quindi sotto il punto di vista di un amore che ci ha preceduto, l'amore di Dio ci ha preceduto, ci ha eletti, ci ha scelti. Ecco, forse nel testo di Paolo emerge con particolare vigore quello che anche il testo di Siracide dice, cioè l'elezione di un popolo particolare, è certo. Ma un attimo, adesso però capisco che devo puntualizzare una questione anche ancora su questa questione dell'elezione, perché anche il testo italiano ci può trarre in inganno. Dice a un certo punto la sapienza dice: Dio mi ha detto, fissa la tenda in Giacobbe, dopo aver vagato qua e là, no? Adesso basta, ti fermi lì. Non è vero, non è vero che dice così. Quel verbo fissare, cancellatelo, perché è come se volesse dire adesso è lì e non si muove più. E invece dice semplicemente: metti la tenda in Giacobbe, e usa l'espressione tenda, che torna proprio nel prologo per dire che il verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. E la tenda nella storia e nella cultura di Israele, come anche dei popoli vicini, è qualcosa di estremamente precario, sempre in movimento. È la tenda dei beduini, è la tenda di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, no, non era mai ferma sta tenda, come anche la tenda del popolo in cammino nel deserto, continuavano a smontare e rimontare le loro tende. È un popolo di nomadi, li vediamo ancora i beduini nel deserto, no? Un giorno vedi la tenda lì, un altro giorno si è già spostata. Ecco, dobbiamo prendere, credo, su serio anche questa immagine. Ha detto: metti la tenda lì, ma non fissarla. Anche lì c'è una certa precarietà. Infatti noi, perché noi adesso qui siamo a San Martini, quindi lontani da Israele, pochissimi fra noi hanno sangue ebraico, eppure godiamo di questo dono della sapienza, proprio perché questa tenda fortunatamente non si è fissata, ma si è continuata a spostare. È arrivata fino ai confini della terra. Questa è la bellezza della festa di oggi, soprattutto di quella di domani. Questa estrema precarietà del dono della sapienza, del dono del Cristo, perché stiamo parlando sempre di Gesù Cristo, quindi estrema mobilità del Cristo. Nessuno può dire, ecco, è mio, io ho il deposito, ho l'esclusiva. Non si può dire, alla luce di queste letture, tutte e tre, non si può dire questo. Vi dicevo però, adesso torno per non mancare di una osservazione, non far mancare un'osservazione sulla seconda lettura. La seconda lettura ci dice una cosa che le altre non esplicitano, e quindi, ed è importantissima. Ci dice che questo dono che ci è stato fatto ci è venuto per togliere i peccati. Ecco, questa è, mi sembra, la punta del testo di Efesini, la preziosità del suo conversare con le altre letture. Ci dice questo aspetto, quindi, che esula un po' dall'aspetto sapienziale, entra in modo molto forte, molto acuto nella nostra esperienza quotidiana del male. Più precisamente il testo dice che egli è venuto, sta parlando di Gesù Cristo, per togliere le cadute. È proprio il verbo cadere, il sostantivo caduta. Quante cadute facciamo tutti i giorni, quanti scivoloni e cascatoni. Bene, lui è venuto proprio per togliere questo, cioè perché nessuno, di fronte anche alla caduta più rovinosa che possa sperimentare, possa dire, ecco, a questo punto sono proprio per terra. No, lui è venuto a togliere ogni caduta, a togliere l'ipotesi della non speranza, della non possibilità di rialzarsi e riprendere il cammino. Gesù è venuto per questo, e questo ce lo dice solo, mi sembra, solo il testo di Paolo. Certo, c'è un accenno importante nel prologo al fatto che Gesù è venuto a portare la grazia, e dietro quella parola grazia si può anche un po' risalire al tema del peccato, la legge, però in modo esplicito San Paolo ce lo dice. Questo è importantissimo. Gesù è venuto a togliere, proprio dice portare via, a togliere le cadute, che sono gli effetti rovinosi dei peccati. Noi facciamo un peccato e questo ci fa cadere. Domenica scorsa è uscito un editoriale su Repubblica che parlava del Papa e diceva, e questo Papa per me ha rappresentato una grande rivoluzione perché ha abolito il peccato. Un'affermazione piuttosto forte, secondo me un po' esagerata. Però cerco di capire che cosa volesse dire. Non credo che volesse dire, mi piacerebbe parlarne con lui, ma lui è un personaggio troppo importante per conversare con me. E io penso che non volesse dire che da Gesù in poi rubare non è peccato, uccidere non è peccato, commettere adulterio non è peccato, e via dicendo, tutti i comandamenti. Non credo che sia questo. Forse più intuitivamente lui trovava in questo atteggiamento di grande, non solo dal punto di vista delle parole, ma anche dei gesti, di grande attenzione alla misericordia che il nuovo Papa ha, un modo di rileggere la stessa figura di Gesù appunto nella chiave della attenzione al peccatore. Interpreterei così, però lui invece potrebbe anche, a tutti i diritti, di smentire la mia interpretazione del suo scritto. Però vi dico questo, perché forse noi, d'altra parte, corriamo forse il rischio opposto. Se l'editorialista di Repubblica esagera nel dire che Gesù ha abolito addirittura il peccato, noi forse esageriamo nel togliere la potenza salvifica di Gesù e non crederci abbastanza che Gesù abbia effettivamente, come diciamo tutte le volte a messa, preso su di sé il peccato del mondo. Quindi se l'ha preso su di sé, in qualche modo il mondo è un po' liberato da un certo peso. non certo dal fatto in sé che quello sia stato un peccato, ma è un po' l'operazione che ha fatto Gesù con l'adultera. Ha detto, va bene, neanche io ti condanno, va pure in pace e non peccare più. Vuol dire che nella testa di Gesù quella roba lì era un peccato indubbiamente, lui non ha voluto abolire la realtà del peccato, ma certo gli effetti del peccato, le cadute, e soprattutto la caduta più grave, che è la caduta della speranza, questo Gesù l'ha voluto abolire. E questo Papa insiste molto su questo, su non perdere mai speranza, per quanto grossa possiamo combinarla. Nessuno può dire che dall'altra parte non ci sia più l'apertura al perdono, al recupero e alla ripresa del cammino. Non dobbiamo sgomberare, quindi lasciamo tutte le seggiole così, perché le usiamo anche domani. In questi giorni sono stato a Sovere per la Scuola della Pace, è stata una, come sapete, i due giorni della scuola invernale preparano i 5-6 giorni della scuola estiva, è stata questa volta molto intensa la scuola invernale perché ci sono state 9 relazioni, e quindi questo ci ha ancora di più spinti a sentire con grande responsabilità la preparazione di quella estiva, che dovrebbe essere l'approfondimento di qualcuna delle tematiche emerse durante i giorni dell'inverno. Quest'anno la scuola, come vi preannunciavo, riguardava soprattutto il tema della guerra. In fondo è tanti anni che facciamo una scuola di pace, non l'abbiamo mai messa a tema la guerra. C'era l'occasione concreta che quest'anno sono i 100 anni dall'inizio della Prima Guerra Mondiale. E quindi abbiamo parlato della guerra in rapporto a diverse altre realtà, la guerra e l'economia, effetti della guerra sull'economia, ma anche effetti dell'economia sulla guerra. Ci sono, fra loro si interscambiano rapporti di causa ed effetto, di condizionamento reciproco. Poi guerra e finanza, guerra e scienza, guerra e donne, guerra e poveri, guerre tra i poveri, ecco. Guerra e Bibbia, abbiamo parlato anche della guerra nell'Antico, nel Nuovo Testamento, insomma, un po' di tutto. Sono state relazioni, mi sembra, molto interessanti, e è stato anche molto bello la presenza di grandi e piccoli, vecchi e bambini. Fra le tante, mi è particolarmente caro ricordare una presenza molto anche attiva, partecipata con molti interventi del nostro caro Samir, per esempio. Ecco, allora, per dirvi che adesso io mi porto in quella borsa gli audio che consegnerò a chi può mettere poi nel sito delle nostre famiglie, e quindi si possono anche sentire tutti gli interventi, e certo tenete conto che sono tra relazione che è durata in media una mezz'ora e il dibattito successivo almeno di un'altra mezz'ora, quindi sono tutti interventi che superano l'ora e quindi vanno moltiplicati per 9. Però ci sono anche pensionati, persone che non hanno problemi di tempo, quindi penso che si possano, oppure chi viaggia molto può ascoltare col suo MP3. In ogni caso mi riprometto, questo però già appartiene ai proponimenti dell'anno nuovo, che non si sa mai poi come vanno a finire, in questi prossimi, tra oggi e domani, di fare anche un verbalino scritto in una paginetta dei dati salienti di questa scuola. Ecco, e ne incomincia questa settimana un'altra scuola che a me è molto cara per diversi motivi, poi quest'anno particolarmente cara. Primo motivo perché, sapete, la scuola che chiamiamo rurale, e quindi proprio una realtà qui nostra, sammartinese, è nata l'anno dopo della morte di Don Giuseppe, Giuseppe Dossetti, proprio nel tentativo modestissimo, naturalmente, di mantenere viva e approfondire la memoria della grande eredità spirituale e culturale che quest'uomo ci ha lasciati. E così abbiamo cercato in questi anni di seguire delle linee da lui indicate, poi naturalmente con tutte le nostre superficialità e incoerenza. Vabbè, quest'anno, per farla breve, dedicheremmo la scuola rurale a due tematiche che poi alla fine si incrociano molto. Una tematica che approfondiremo soprattutto il venerdì sera, che è quella della famiglia, che credo stia a cuore molto a tutti, tutti noi siamo in qualche realtà familiare, più o meno tradizionale, più o meno completa. E l'altra tematica è quella che invece affronteremo la domenica pomeriggio, con sede a Crevalcore, che è quella delle alcune attenzioni che il nuovo Papa ha messo in evidenza in rapporto con la pace, i poveri, le donne, eccetera, eccetera. Si incrociano le due tematiche, perché il Papa parla molto della famiglia, e certo anche il fatto che noi abbiamo deciso di quest'anno di approfondire il tema della famiglia nasce dal fatto che ne abbiamo fatto anche un'assemblea parrocchiale. Il Papa ha messo fuori questo questionario con 38 domande perché il popolo di Dio gli risponda su che cosa pensa della famiglia, dei vari problemi che intorno alla famiglia vertono. Quindi un po' abbiamo voluto approfondire. Questo per ricordarvi anche che questa storia delle 38 domande, io non ho inteso chiuderla con l'assemblea che abbiamo fatto. Avevo fretta di fare quell'assemblea, come vi dicevo, perché come parroco dovevo render conto di lì a pochi giorni delle vostre reazioni al questionario. Però è di un tale livello la domanda di importanza e di profondità, la serie di domande che il Papa ci ha rivolto, che merita, secondo me, un'attenzione, una riflessione ulteriore di tutti noi, e non solo di tutti noi, da allargare a tanti anche nostri amici, vicini di casa. Quindi cercherò il modo di riprendere il discorso delle 38 domande con voi. E in ogni caso, già è un modo la scuola rurale, che comincerà già quindi venerdì prossimo alle ore 20, ci sarà una prima ora dedicata a quello che dice la Bibbia, la liturgia e i padri della Chiesa, programma veramente presuntuoso, quindi anche quello prendetelo così come buon proponimento, poi vedremo che cosa Giovanni, io e altre persone a cui stiamo chiedendo di aiutarci cercheremo di dire nella prima ora, quella dalle 20 alle 21, e poi dalle 21 alle 22, insomma dalle 21, poi finirà quando deve finire, abbiamo chiesto a famiglie, giovani e non giovani, di parlarci di varie tematiche. Vi dico, c'è in giro scritto tutti i titoli, gli orari, i luoghi, vi dico solo che venerdì prossimo cercheremo di mettere un po' sotto la nostra attenzione una domanda che ci viene oggi sempre più spontanea: ma perché ci si sposa? Cioè, nel senso, ci si sposa in chiesa? Ha ancora senso questa cosa qua? Succede che ancora qualcuno voglia sposarsi in chiesa? È emotivo. E perché noi, in questo caso non dico io personalmente, ma molti di noi si sono sposati in chiesa anche recentemente, cioè famiglie giovani, diversamente da tanti altri coetanei che hanno preso altre strade. Ecco, questa mi sembra una domanda pertinente. E quelli che sono interessati possono venire venerdì prossimo alle ore 20, mentre domenica alle ore a che ora abbiamo detto? 16 o 17? 16, alle ore 16 incominceremo con il rapporto tra il Papa e i non credenti, i cosiddetti non credenti, dico cosiddetti perché anche in questi giorni ci sono state un po' di obiezioni a questo termine non credenti, qualcuno ha protestato, non voglio più essere chiamato non credente, anch'io ho la mia fede, comunque abbiamo dovuto mettere un titolo, abbiamo messo così, Papa e non credenti, abbiamo chiesto un illustre intellettuale bolognese che si presenta come non credente di parlarci, si chiama Federico Stame, è un giurista. E questo avverrà nella sala Ilaria Alpi di Crevalcore. Vabbè, questo direi che per dire dei prossimi giorni. Per domani alle 18.30 celebreremo l'Eucarestia qui per l'Epifania. I giorni successivi sono secondo il ruolino ordinario, quindi martedì, mercoledì e venerdì messa alla sera. Martedì sarà a casa di Romeo da Carla e Pietro, a Caselle.